Donne storie mondiali.
La relazione tra Argentina e Inghilterra, i paesi prima che le nazionali di calcio, è sempre stata piuttosto complicata. L'Argentina è stata la prima grande colonia mancata degli inglesi, che qua hanno importato tutto, dalle ferrovie alle industrie di carne e pellame, e anche, come spesso capitava, The Beautiful Game of Football, che gli argentini hanno declinato subito in una maniera tutto loro, nuova, inedita, piena d'amore. L'unico posto che è davvero inglese in Argentina sono sempre state una manciata di scogli che gli inglesi chiamano Falklands e gli argentini Malvinas. Li hanno conquistati i corsari a metà del XIX secolo, un enclave che l'Argentina ha però sempre bramato e a più riprese rivendicato. Fin quando nel 1982 i generali della dittatura non decidono di intraprendere una mossa apparentemente suicida: invadere le Falklands, anzi le Malvinas, prenderne possesso con un manipolo di ventenni mal equipaggiati. Figuriamoci se agli inglesi gliene interessa qualcosa, hanno pensato. El que no salta es un inglés, cantano i cittadini in Plaza de Mayo. Si quieren venir que venga, le presentaremo batalla. Se vogliono venire vengano, che combatteremo, dice baldanzoso Leopoldo Galtieri dal balcone. Finirà malissimo. Una sconfitta da resa incondizionata, una sconfitta umiliante. Ma quel colpo sarà anche l'ultima spallata autoinflitta della junta a se stessa.
Certe sfide nel tabellone della storia ce le mette il destino. 4 anni più tardi, al Mondiale messicano, l'Argentina, che ha appena battuto l'Uruguay agli ottavi, sa che ai quarti dovrà affrontare una tra Paraguay e Inghilterra. E certo, che spera siano gli albionici. E per tornare, el que no salta es un inglés, per prendersi una rivincita, la più dolce possibile, quella che Fabrizio Gabrielli
e Stefano Ferrando
stanno per raccontarvi.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran.
Ogni storia dei mondiali è la storia delle squadre che li giocano, degli uomini che compongono quelle squadre, dei fatti macroscopici e intimi da cui quegli uomini sono stati forgiati. Ogni storia dei mondiali è la storia dell'umanità, dei suoi desideri, della sua fallibilità, dei suoi sentimenti più o meno nobili. Il fatto che Argentina e Inghilterra, quarti di finale di Messico 86, finisca per impregnarsi di sottotesti politici è inevitabile, ma non è che i giocatori ne siano precisamente felici. In ritiro ogni giorno arrivano telegrammi di ex combattenti che chiedono vendetta. Qualche parlamentare avanza una mozione affinché i giocatori scendano in campo in maglia bianca, in segno di pace, ma con pantaloncini e calzettoni neri, in segno di lutto. E al centro della maglia, la sagoma delle Malvinas.
Maglie. Parliamone, no, perché questa storia è una storia in cui convergono massimi e minimi sistemi, geopolitiche e bagattelle tessili, per dire. Contro l'Inghilterra l'Argentina deve indossare la maglia da trasferta. Il problema è che la maglia da trasferta ufficiale si imbeve troppo di sudore, diventa pesantissima, e allora Bilardo si incaponisce, a 24 ore dalla partita dice: ne serve una nuova, una traspirante. Ma dove la troviamo una maglia traspirante di sabato a Città del Messico, si chiedono tutti. Sembra incredibile, però la trovano. Ok, ma adesso serve che abbia i numeri e poi lo stemma, come facciamo? Non ce l'abbiamo. E allora per tutta la notte le donne delle pulizie del centro sportivo che ospita il ritiro argentino infilano l'ago, tolgono l'ago, ricamano lo stemma con le foglie d'alloro, mettono i numeri che poi sono d'argento, ricavati da tele che si usano per il football americano, e quando Bilardo vede quelle divise artigianali fa una faccia disgustata: ma che è sto schifo? Poi però nella stanza entra Diego, cala il silenzio, prende una maglia tra le mani, si guarda intorno, ancora tutti zitti. Fighe ste maglie, dice alla fine. Con queste Gli inglesi vedrete che li battiamo sicuro. Ancora silenzio, però più entusiasmo. Adesso letteralmente non vedono l'ora di scendere in campo, hanno anche le maglie. Nel tunnel guardano di traverso gli avversari. Non possiamo perdere contro questi figli di puttana, ringa Diego. Chi sta apparecchiando la tavola della storia ha deciso di usare stasera la mise en place più elegante ed epica mai vista.
Fa caldo a Città del Messico, caldissimo. E poi c'è lo smog, e poi c'è l'altitudine, una variabile mica da poco. Per abituarsi a giocare in quota, Biliardo ha portato i suoi in ritiro a Tilchiara. Li ha fatti giocare nel deserto, dormire in catapecchie. Sono pronti ad affrontare tutto, anche gli svarioni che ti dà l'ossigeno quando viene meno. Nell'aria rarefatta di Città del Messico tutto sembra possibile. L'improvvisazione, la spontaneità, l'immaginazione. È appena iniziato il secondo tempo quando Hodge alza a campanile un pallone sul quale si avventa il portiere Shilton. Sembra che l'azione stia sfumando quando dal nulla si materializza Diego Armando Maradona. Saltano in contemporanea il portiere e El Diez e la palla rotola in rete. Diego si rialza come rimbalzando a terra, sembra fatto di gomma. Si gira una, due, tre volte verso l'arbitro in un gesto che è allo stesso tempo smentita e rivendicazione. E Pietro che rinnega Cristo. Gli inglesi protestano con veemenza, ma pure signorilità. L'ha colpita con la mano, dicono. Sir, possibile non abbia visto? Ma può davvero averla colpita con la mano? Victor Hugo Morales è un radiocronista uruguaiano. A Messico 86 commenta le partite per la radio argentina. Lo dice subito lui, Diego, con la mano. L'arbitro, il tunisino Benasser, cerca lo sguardo del guardaline Docev. Il bulgaro è un uomo d'esperienza, è stato guardaline anche nel mitico Italia-Brasile 3-2 del 1982, però ora sta tentennando. Benasser si prende le sue responsabilità, convalida il gol e si dirige verso il centro del campo.
Ora, il gol di mano di Diego potrebbe tranquillamente fagocitare tutta la narrazione della partita, se solo 4 minuti più tardi un miracolo ancora più soverchiante non prendesse forma. Sono appena scoccate le 13:12 quando la palla arriva tra i piedi di Diego Armando Maradona nei pressi del cerchio di centrocampo. Il Diez disorienta i marcatori con una carezza di velcro e una scudisciata d'esterno. Poi si invola. L'epifania avviene di fronte a 114.850 testimoni oculari. Non è magia, illusione, effetto speciale messo in scena, infingimento letterario. È solo il corpo in movimento di un ragazzino cresciuto a Vicia Fiorito che segue una traiettoria sognata mille volte. È l'incontro tra l'eccezionale e l'eccentrico, l'armoniosa estasi, la dirompente follia della manifestazione divina. Fa il rumore di un uomo che ascolta il suo daimon e risponde alla chiamata del desiderio. 44 passi. 11 secondi. È il tempo in cui Diego accelera, si ferma, uno strappo, poi plana, eterno, anche se non c'è più il vento. Victor Hugo Morales si era appuntato una parola nella sua agenda. Aveva scritto aquilone. L'aveva sentita dire a Menotti riferendosi a Maradona. Aveva detto è troppo volubile, è troppo instabile Maradona, sembra un aquilone. Diego è un aquilone, sì, ma non è un aquilone qualsiasi. È un aquilone cosmico.
È la tigre Maradona, lo marca Andò, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha il genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Nel giro di 4 minuti in Messico nel 1986 Diego Armando Maradona ha messo insieme in un'opera in due atti astuzia e genialità. Viveza criolla e il genio, ta, 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 ta. Le armi del pibe, le armi nel quale il popolo si identifica.
Ora, è ovvio che Messico 86 non sia solo la storia di questi 4 minuti. È anche la storia del Belgio, che eliminando quasi in contemporanea la Spagna, evita a Diego di incrociare i tacchetti con Andoni Goicoechea, il macellaio di Bilbao, che solo 3 anni prima gli ha maciullato la caviglia. È la storia degli inglesi, senza la cui arrendevolezza elegante forse non avremmo mai avuto la mano de Dios e chissà neppure il gol del siglo. È la storia del Tata Brown che sblocca la finale con la Germania, si rompe un braccio, ma i dottori dice che non esco neppure morto. Con un morso si apre un buco nella maglia, ci infila il pollice, gioca tutta la partita col braccio al collo. È la storia di Föller e Rummenig, centravanti che si passano il testimone della staffetta dei goleador teutonici e che pareggiano una partita che sembrava oramai segnata. È la storia di Burruciaga e dei 40 metri davanti a lui, che si fa 5 secondi di corsa con la palla che sembra sfuggirgli e invece non gli sfugge mai. Del burro dai piedi alati che corre, ma anche dei tedeschi che non lo stendono. Del burro verso l'immortalità, prima di pizzicare il pallone che rotola verso la rete.
La storia del calcio in fondo è la storia dell'umanità, dei suoi desideri, della sua fallibilità, dei suoi sentimenti più o meno nobili. Ma il calcio a volte è anche un mistero della fede. Affinché l'inusitato possa realizzarsi, ecco, bisogna crederci. Ed è solo ammettendo l'esistenza di Dio che si può ammettere sillogisticamente l'esistenza della sua mano, la mano de Dios, scesa in soccorso agli argentini, vicina alla testa di Maradona. Ed è solo ammettendo l'esistenza di Dio che si può ammettere sillogisticamente che si è sceso in terra nella più sporca delle sue reincarnazioni, per farsi carne con una di esse sulle spalle, segnare il gol che non è già più il gol del siglo, ma il gol di tutti i tempi, e vincere un mondiale sprizzando un'onnipotenza che nessun altro saprà mai replicare. Pur rimanendo umano, profondamente umano. Un uomo che parla con sua madre. «Yo juego para vos, mamá», gli dice dopo la doppietta all'Inghilterra, «io gioco per te, mamma». E lei gli risponde: «Andà a descansar, mi hijo, che mi esiste la madre ma felice del mondo. Vatti a riposare, figlio mio, mi hai reso la madre più felice del mondo». E quel giorno hai reso felice anche noi, Diego, ovunque tu sia.
In una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Que debutó
Maradona,
la luz se fue, quien corrió
Maradona,
su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó
Maradona,
nació la mano de Dios
Maradona,
llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ardua deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó?
Maradona, Maradona,
la luz se fue, quien corrió.